importante, ha fatto una conferenza stampa in cui ha salutato la fine dell'anno, anche la fine della sua legislatura, una lunga conferenza stampa che abbiamo visto in molti in televisione, però come dire, ripartiamo da dove l'ha lasciata. Ho notato una cosa, che lei ha usato molti termini per definire quest'anno, ma non ha mai usato il termine amarezza, che invece è un termine che ha usato l'altro giorno varie volte il presidente del paese Napolitano, facendo il saluto dell'anno, finale dell'anno, alle alte cariche dello Stato. Nessuna amarezza?
Sì, tante amarezze per le stesse ragioni per cui ha espresso amarezza il presidente Napolitano, più autorevolmente di me, in particolare il fatto che sul tema delle riforme istituzionali per rinvigorire il sistema politico e per avvicinarlo di più ai cittadini non è che si siano fatti molti progressi.
Ma amarezze personali?
Amarezze personali direi di no.
È riuscito a mantenere questa sua tempra distaccata che ha difeso con tale, diciamo, vigore, quello di essere una persona terza, non soltanto, diciamo, rispetto all'intero sistema, come poi vedremo, ha ripetuto oggi, ma anche personalmente?
Ma essere personalmente terzo mi sembra una strana nozione, quella della tempra sicuramente quest'anno è stato necessario per tutti noi membri del governo, ma anche per tutte le istituzioni e per tutti i cittadini italiani soprattutto. È stato un anno molto molto difficile, che a giudizio di molti stranieri italiani poteva portarci molto in basso, poteva portarci ad essere elemento di frattura della zona euro, oppure ad avere nel nostro paese, di fronte ai provvedimenti molto duri che è stato necessario adottare, elementi di irrecuperabili fratture sociali. I problemi sociali ed economici sono stati molto grandi e molto pesanti per le famiglie, naturalmente in vista di un futuro più sicuro, ma la capacità di resistenza della società italiana, sicuramente anche grazie alla mediazione fatta dalle forze politiche e dalle organizzazioni sindacali, è stata notevole. Non così è avvenuto in altri paesi dell'Europa mediterranea, dalla Grecia alla Spagna al Portogallo.
Infatti lei ha rivendicato il centro, i nostri spettatori lo leggeranno più tardi, leggeranno sui giornali domani, ha rivendicato che in qualche modo, come lei ha detto al presidente Napolitano, missione compiuta presidente, insomma, evocando Bush, diciamo, sulla nave.
No, non sapevo di aver evocato
missione compiuta, non sapevo. No. Quando ha fatto la famosa in Iraq, missione compiuta, si ricorda?
No.
Deve essere rimasta da qualche parte. Però la ragione per cui io faccio sempre domande con un percorso, la ragione per cui dicevo anche, parlavo di amarezza, eccetera, perché oggi alla conferenza stampa abbiamo notato tutti un certo nervosismo anche nei confronti dei giornalisti, la risposta secca data al fatto di Feltri, la risposta secca data a Bay. Anche lei in questo anno si è un po' risentito con la stampa?
Onestamente no, se ho dato risposte secche me ne scuso, e le domande erano tantissime e il tempo molto limitato. Ho imparato a conoscerla meglio la stampa sicuramente, e anche a capire meglio il circuito che lega i protagonisti dell'attività politica e la stampa. Le due cose sono ancora più intimamente legate e interdipendenti di come io me l'aspettassi, e solo col tempo ho superato, e non so se l'ho del tutto superato, il fastidio per l'unica cosa che non apprezzo nella stampa, cioè il citare tra virgolette quelli che si ritengono essere i pensieri altrui, anche se non sono mai stati manifestati e anche se la persona alla quale vengono attribuiti non ha neanche mai avuto quei pensieri. Questo lo trovo scorretto, ma al netto di questo è ovviamente una funzione assolutamente fondamentale per il cittadino, e mi sono accorto facilmente ancora di più per chi governa.
Bene, lei sa perché la questione, questa domanda era d'obbligo, anche perché la questione della libertà di stampa è sempre aperta, diciamo, nel nostro paese. Ma veniamo al punto centrale, il punto vero centrale per cui tutti aspettavano oggi questa sua conferenza stampa, oltre il bilancio, era quello di capire se lei avrà un ruolo politico e in che forma. Lei ha parlato molto di queste cose, però io le devo dire la santissima verità, io non ci ho capito assolutamente niente. Mi deve scusare, ma io davvero non ci ho capito niente. A me sembra che, e da quello che sembriamo, cioè da quello che sento anche un po' con i colleghi parlando dopo, eccetera, mi sembra che sia rimasto in una zona di confusione. Forse questo è il caso anche di ritornarci su questo. Lei dice letteralmente, la parola chiave per descrivere quale sarà la sua posizione in futuro in questo paese, secondo me è intorno al termine guidare. Le dico che faccio la saputella su un terreno che a lei piace. La BBC ha titolato il pezzo usando lo stesso termine, lead. Dice il titolo della BBC, Monty available to lead Italy, la BBC in questo momento online. Quindi la parola guidare è stata la cosa più importante e lei dice letteralmente, in questo caso io metto le virgolette, alle forze che manifesteranno adesione convinta e credibile ad Agenda Monti, sono pronto a dare il mio apprezzamento, incoraggiamento e, se richiesto, della guida. E sono pronto ad assumere un giorno, se le circostanze lo volessero, responsabilità che mi venissero affidate dal Parlamento. Ora, un giorno, responsabilità affidate dal Parlamento, è chiaro cosa dice. Quello che non è chiaro, assumere la guida, quando, come, di cosa, in che tempi? La guida ha molti significati. Certo. Ci può spiegare questo?
Volentieri. E apprezzo che lei abbia detto di non aver capito niente, avendo probabilmente capito tutto, ma
no,
è giusto
perché
partire da zero.
È un problema di, veramente di modalità,
sì.
Perché io penso che si è capito cosa lei vuole fare, ma le modalità no, e le modalità contano tantissimo.
Certo.
Me lo spieghi, per favore?
Sì. Io penso che in Italia si discuta troppo poco di idee e di programmi, e moltissimo, anche perché è più divertente e piccante, di scontri tra personalità. Io che contributo posso dare sul finire del mio governo? Posso dare un contributo che lega la mia visione, che avevo prima di entrare al governo, avendo studiato l'Italia e l'Europa per tanti anni, e che si è arricchita di molta esperienza concreta in questo anno, la mia visione dei problemi dell'Italia in Europa, dare questa visione sul piano delle idee, nella speranza, volendo cercare di contribuire al mio paese, nella speranza che questo possa ispirare forze politiche. Questo è un aspetto.
Quindi ispirare, nel senso che ci sono alcune forze politiche che potrebbero domani dichiarare l'agenda Monti, che è quella che lei ha presentato oggi con un titolo specifico intero, che è cambiare l'Italia, riformare l'Europa, agenda per un impegno comune. È
sì.
Importante questo impegno,
certo.
Comune, quindi a 360 gradi,
sì.
Lei la offre. Questo significa però che quando ci sono delle forze politiche che potrebbero dire: noi sposiamo questa agenda, è la nostra stessa agenda. Questo,
certo.
Si aspetta lei?
Questo potrebbe non
potrebbe
accadere,
certo.
Potrebbe accadere con riserve, comunque c'è una base di discussione. E del resto il concetto di agenda Monti non l'ho inventato io oggi, se ne parla da molti mesi nelle forze politiche.
Certo.
E dove si è domandata da parte di diverse forze politiche che io in un modo o nell'altro continui. Ora, io penso che il contributo che posso dare è quello di aiutare a spostare il dibattito sui problemi,
sui problemi
reali.
Ecco, ma siccome noi parliamo di modalità, lei deve scusarci,
sì.
Ma poi la selezione del personale politico,
certo.
Che avvenga o non avvenga, avviene attraverso delle modalità, che sono modalità concrete.
Certo.
No? Allora, siamo arrivati al punto in cui una forza politica o due o tre dicono l'agenda Monti è la nostra, oppure
sì.
L'agenda Monti ci interessa. A questo punto che cosa significa? Che lei può dare il suo nome a queste liste o dice io mi tiro indietro e loro facciano quello che vogliono? Cioè in campagna elettorale lei ha detto che non darà il suo nome. Che cosa significa questo?
No, Ho detto oggi che posso essere punto di riferimento se una o più forze politiche pensano di mettersi su questa strada. E potrebbe accadere, per la verità è già accaduto nei mesi scorsi, potrebbe accadere, o così come potrebbe non accadere, ma insomma potrebbe accadere che alcune forze politiche vogliano qualche cosa di più che la fornitura di idee da parte mia. E,
E questo significa, professore?
per esempio, che mi indichino come candidato
Premier
premier
sulla loro lista. Questo si può fare
sulla
nel
loro
nostro,
lista.
tanto vituperata legge elettorale, però lo prevede.
Esatto. E allora io vedrò se questo avverrà, se ci sono sufficienti forze, sufficienti garanzie di credibilità nell'impegno di queste forze perché io aderisca a questa cosa. Ora, io comunque non parteciperò alle elezioni nel senso di essere candidato per un collegio, perché
Certo, già
essendo
senatore
senatore a
a
vita
vita, sì,
faccio già
certo.
parte del prossimo Parlamento e di quelli successivi finché vivo. Però è importante che se vogliamo andare avanti sulla strada delle riforme, come mi è stato più volte detto nei mesi scorsi, beh, ci vuole un mandato elettorale, un mandato politico, bisogna che il paese dica che vuole queste cose perché possano essere fatte con vera forza. Allora, in che modo potrei io, non essendo tecnicamente candidabile a elezioni come persona, vedere se nel paese c'è una volontà di fare queste riforme, sottoponendo il programma di queste riforme al vaglio degli elettori, non a titolo personale, ma
Vabbè, ho
quindi non
capito un po'
so
di
se
più. Quindi
questo
lei oggi, facciamo, semplifico, semplifico. Lei ha lanciato un sasso, il sasso si chiama Agenda Monti, Agente per un impegno comune, non Agenda Monti, che potrebbe anche essere chiamata Agenda Monti, e aspetta a vedere chi la raccoglie nell'agone politico. Chi si farà avanti riconoscendosi come tale, offrendogli eventualmente qualcosa che va dall'essere capolista simbolicamente o capolista specificamente come premier, lei dirà di sì. Considererò.
No, io considererò.
Quindi, professore, lei è il più tentenna dei professori che
Ma
io
non,
conosco.
assolutamente, guardi, no, non so quali professori che lei conosce avrebbero accettato di guidare l'Italia in un momento disperato come novembre dell'anno scorso. Io, queste cose sono fondamentali per me. Io non chiedo di avere una posizione pubblica. Io non ho chiesto di
Certo.
fare il Presidente del Consiglio questa volta. Io chiedo se c'è voglia di fare una certa politica. Questo mi interessa di più che non chi la fa.
Va bene. Non ho
Quindi,
capito, il procedimento è un procedimento, le devo dire, inusuale in politica,
certo.
molto inusuale, che sta un po', come dire, mettendo alla prova un po' tutte le forze politiche e anche il nostro modo di ragionare, però piano piano, come vedete, ci siamo. La natura, adesso vorrei parlare della natura di questa sua agenda. Lei ha usato un termine molto papalino, erga omnes, dice che questa agenda è stata presentata, come dire, a
Ci
tutti.
sono anche i contratti di lavoro,
Certo,
non solo le
sì. No,
encicliche.
ma infatti erga omnes era una bella frase, diciamo, perché riporta a una tradizione italiana, insomma, tra l'altro lei ha parlato anche di De Gasperi, altro punto forse interessante per capire quello che le vuole. Però se le devo essere molto franca, nei pochi minuti che abbiamo, mi sembra un'agenda molto diversa da quella che è l'agenda, diciamo, del PDL in questo momento, soprattutto sui due punti che lei caratterizza sulle politiche europee, mi sembra essere un'agenda nettamente contraria all'agenda che, diciamo, è stata quella del governo precedente guidati dal cavalier Berlusconi e da quello che Berlusconi, oggi lo stesso Berlusconi, presenta. Lei dice che non ci si può sottrarre alle linee guida dell'Europa, le si possono criticare, ma non ci si può
E
sottrarre
questo vale
per tutti.
per tutti, ma questa critica, questa
Certo.
questa voglia di sottrarsi viene sia da destra che da sinistra, da alcuni di destra e da alcuni di sinistra.
Ecco, però diciamo ci sono stati dei passaggi, devo dire, pacche sulle spalle, il risolino, una mancanza di convinzione che sembravano sicuramente un po' ricordare certe brutte figure che il governo guidato dal presidente Berlusconi ha fatto in Europa. Non vorrei attribuirle una intenzione, sbaglio?
No, nel momento in cui si dice che il nostro governo o io personalmente saremmo assoggettati alla volontà tedesca o di altri in modo acritico e passivo, e questa ovviamente è una critica che respingo e tutti in Europa sanno che l'Italia conta molto di più oggi che un anno fa.
Certo.
Ma tornando al di là delle persone, tornando a un punto fondamentale, mi permetto di dire, non è vero che è una agenda particolarmente ostile alle posizioni del PDL, perché lei adesso citava l'Europa.
Sì, l'altro è l'IMU, non si può promettere di tagliare l'IMU, questo c'è, certo. Il nome dell'ex premier Berlusconi.
Certo, certo. Però avrà notato, se no glielo faccio notare io, che c'è un'importante parte relativa al mercato del lavoro.
Ci arriviamo, ma ci arriviamo.
No,
io non ho intenzione, io procedo anch'io con una certa sistematicità nell'intervista. Detto questo, mi pare che le ho passato un'agenzia che è appena arrivata, è un AGI, che un po' taglia la testa al toro. Alfano, segretario del PDL, almeno al momento, non si sa mai qual è la posizione di Alfano ancora, dice il suo atteggiamento, che sarebbe quello di Monti, preclude ogni collaborazione. Mi sembra che dal PDL, Angelo Alfano l'ha dichiarato a Sky TG24 in questo momento, ha dato una lettura in questo senso, diciamo, delle sue parole.
Mi sembra di sì, leggendo questa agenzia, e sono esattamente queste le reazioni che sarà interessante avere, quelle positive e quelle negative. E nel caso particolare del PDL c'è un aspetto particolarmente interessante che, al di là di atteggiamenti o di toni, io in questa agenda espongo posizioni che sono note da anni circa il mio pensiero e la mia azione in quest'anno di governo, e può darsi benissimo, di questo può essere giudice solo l'onorevole Alfano, che data questa agenda non c'è nessuna possibilità di collaborazione, io ne prendo atto, ma vede, questo già è un elemento di chiarezza, perché quando ho avuto l'onore poche settimane fa di vedermi proposto dal presidente Berlusconi di prendere la guida dei moderati, io in varie conversazioni con il presidente Berlusconi e con l'onorevole Alfano avevo fatto presente che la mia visione di politica e di politica economica era pressappoco come quella che adesso ho esposto nell'agenda, quindi uno per prendere la guida, cosa che mi ha molto onorato come proposta, per prendere la guida di un movimento
bisogna essere d'accordo.
Bisogna essere d'accordo sul piano delle idee.
Certo, sul piano delle idee, è ovvio, insomma, di questo parliamo. Ho capito, quindi lei sta facendo, come dire, delle consultazioni aperte, pubbliche, e vediamo che cosa torna in rete. Le do un'altra cosa di quelle che stanno tornando in rete, professore. L'altro punto è naturalmente che relazione con il centro-sinistra. Sul centro-sinistra lei è stato molto critico della piattaforma sul lavoro, ha criticato Vendola sicuramente, ha criticato molto chiaramente la Camusso, ha parlato, diciamo, ha un po' indorato la pillola dicendo nobili, ma
sì,
comunque nobile, invecchiate posizioni sul lavoro, però non ha criticato Bersani. Lei fa una distinzione tra queste forze, il sindacato e invece il PD?
Sì, e credo che ci siano, è normale che in ogni forza politica ci siano vari elementi che premono l'uno sull'altro, ma non c'è dubbio, questa non è una particolare intuizione mia, che dentro il PD ci sia una posizione Bersani, una posizione Fassina, una posizione Ichino, non so se è ancora dentro il PD o no.
Ecco, Ichino, come pensa che Ichino, che commenta del fatto che Ichino addirittura ha considerato non ricevibile una candidatura da parte del PD nei suoi confronti a questo punto? Lo considera un segno negativo?
Nei confronti di chi?
Di Chino. Cioè così per tutta l'operazione e il rapporto col PD, insomma, le sembra esemplare la storia di Chino?
No, vediamo, perché forse lei è più aggiornata di me.
Chino ha detto che lui non si, cioè in queste condizioni, con questo progetto, lui non si cambia.
Quale progetto del PD?
Col progetto del PD.
Ah, ecco, non con questa agenda.
No, con l'agenda, no, naturalmente, non si candiderebbe. Siccome la storia di Chino è una di quelle storie esemplari nella sinistra italiana, anche perché gente con le sue posizioni ha avuto situazioni, soluzioni tragiche, diciamo, alla propria vita. Questa storia di Chino le suona, come le suona? Le sembra un segno negativo del rapporto con il PD, di quello che sta facendo il PD?
Da parte mia?
Sì, sì, un giudizio da parte sua su questa vicenda.
Beh, la posizione del PD sul mercato del lavoro è una posizione articolata. L'abbiamo visto nel caso della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro e nel caso dell'accordo sulla produttività. In tutti e due i casi, parlo per un attimo della CGIL, sì, non del PD, la CGIL è stata contraria alla riforma del lavoro e poi è stato l'unico sindacato che non ha partecipato all'accordo sulla produttività. Il PD è storicamente vicino alla CGIL, insieme hanno contribuito in fasi difficili della storia italiana a evitare gravi problemi come il diffondersi del terrorismo nella classe operaia. Tanti anni fa hanno contribuito a tenere bassa l'inflazione quando si trattava di entrare nell'euro. In questa fase di crescita, nella quale a giudizio di molti, dai Chino a tanti altri economisti italiani e stranieri, occorre riorganizzare le modalità di tutela del lavoratore, credo che quella politica nuocia all'interesse del lavoratore e della creazione di occupazione. Il segretario Bersani, con il quale, come peraltro con il segretario Alfano e con il presidente Casini, ho lavorato, devo dire,
benissimo, lei ha detto,
benissimo.
Certo.
Il segretario Bersani credo che senta lui stesso un po' il contrasto che viene dall'avere nel partito posizioni anche in materia di mercato del lavoro abbastanza liberali, vedersi per l'appunto Chino e altri, dall'avere un responsabile della politica economica, l'onorevole Fassina, che non è su quelle posizioni, e dell'avere nell'alleanza di coalizione il presidente Vendola, che ancora è su posizioni da questo punto di vista non liberali, diciamo. Per cui immagino che su questo dovrà esserci un chiarimento.
E Chino,
se ho capito bene la sua dichiarazione, dice che non si sente più a suo agio nel PD, perché non emerge una volontà di adesione da questi punti di vista all'agenda Monti. Quindi vede che queste cose servono a fare chiarezza.
E quindi come Chino lei si aspetta che ci saranno altre persone che, per esempio, che da dentro il PD abbracciano l'agenda Monti senza necessariamente uscire dal PD o magari anche uscendone?
È possibile. Queste cose non sono drammatiche, una cosa che io considero è che è più importante il fatto che persone che sono a favore del cambiamento siano disposte a lavorare insieme, cambiando collocazione partitica o al di là delle collocazioni partitiche. Questo mi sembra più importante che non le scatole e gli involucri.
Ecco, noi abbiamo anche a questo punto una dichiarazione di Bersani. Le devo dire però, professore, che questa è anche molto criptica, nonostante io mi occupi di politica da parecchio tempo, è una di quelle giornate in cui non so decrittare molto bene le cose.
Beh, forse perché stiamo tutti seguendo, e spero che questo sia apprezzato anche dai giornalisti, uno schema non consueto.
Può essere, questa è una delle possibilità, può essere anche che, come dire, forse siamo talmente fuori dal conosciuto che forse si va in posizioni totalmente sbagliate. Però diciamo, pensi un po' cosa dice Bersani in questo momento, se mi aiuta a decrittare. Dice: quelle di Monti sono state parole serie e in qualche caso puntigliose. E vabbè, rispondo ai ringraziamenti con i miei riscattamenti, per il contributo che ha dato all'Italia guidandola fuori da un rischio di precipizio. Lo abbiamo sostenuto con lealtà e coerenza anche nei momenti e nelle condizioni più difficili, non abbiamo ragione di pentircene. Tuttavia la crisi c'è ancora e anzi davanti alla sua fase socialmente più acuta. È quello che più è mancato nelle parole pur apprezzabili del Presidente. Quindi questo è un rimprovero. L'altra cosa che lui dice è quelle di Monti, dice sulla sua agenda ci vuole un cambiamento, ci vuole più equità, ci vuole più lavoro. Dunque serve una maggioranza politica non più strana, ma vera e coerente, solidamente europeista e saldamente riformatrice. E fin qui sembrerebbe che ci sono molti punti di accordo con lei. Ma quando arriviamo ai temi di merito, dice, quanto ai temi di merito indicato da Monti, ci stiamo lavorando da anni con proposte precise in vista di una riscossa italiana fondata su moralità e lavoro. Ascolteremo dunque con grande attenzione e rispetto sia laddove coincideranno sia laddove se ne allontaneranno. Quanto alle prospettive politiche, già da domani la parola passerà agli italiani. A me sa cosa serve, sembra. Mi sembra come dire, lui ha le sue, noi abbiamo le nostre, andiamo avanti e la parola passa agli italiani. Mi sembra una secca, come dire, apprezzamento ma chiusura di dialogo.
No, io non lo leggo così e
No.
se mi permette le
Infatti
parole.
arrivano qui
Sì,
sul tavolo,
no,
quindi
no,
stiamo
quindi possiamo
decidendo
avere.
insieme, insomma.
No, io sono abituato a dare alle parole il significato che hanno normalmente e mi sembra molto legato giustamente alle idee sviluppate dal PD, è molto attento al dialogo e non mi sembra un'espressione di cortesia punto e a capo, per niente. Permetto anche di osservare che prima parlavamo del PDL, anche là potrebbero esserci, anzi nelle dichiarazioni di oggi già si manifestano, singole persone appartenenti finora al PDL che si trovano a disagio e che manifestano volontà di movimento, per esempio abbiamo avuto l'onorevole Frattini, l'onorevole Cazzola. Io trovo interessante questo
Questo
scomporsi,
smembramento,
sì.
d'altra parte lei questo ha detto, diciamo, i
Sì.
temi di destra e sinistra, pur essendo, come dire, moralmente una grande guida,
Certo.
ormai non sono più una guida nella realtà. Questa è la cosa su cui sta lavorando. Ma alla fine, quando lei pensa alle forze da cui dalla parte da cui maggiormente verranno forze per un eventuale, diciamo, appoggio all'agenda Monti, verranno più dal centro-destra o dal centro-sinistra?
Da un'altra cosa ancora, dottoressa
E qual è
Annunziata,
questa cosa?
è la
Arriviamo
società
alla
civile,
società civile.
cioè io ho preso questa iniziativa anche perché ho visto molta gente quest'anno dire, la stessa cosa è avvenuta per i ministri, i membri del governo, dire certo ci tassate molto, ma andate avanti, perché voi fate politica, prendete decisioni in modo diverso. E in quest'ultimo periodo tantissime manifestazioni dalla società civile, da gruppi organizzati, da organizzazioni di produzione di piccole imprese, da organizzazioni cattoliche, manifestano un forte desiderio di partecipare in termini nuovi all'attività della cosa pubblica. Ora è certamente curioso che prenda me, una persona che viene dalla tecnica, per così dire, si trovi ad intercettare questo disagio costruttivo. Questo è indice di come purtroppo sia in difficoltà il rapporto tra la politica percepita come politici tradizionali e la gente. Ho l'impressione che il linguaggio che anche per necessità noi abbiamo usato, cioè non trovo un'espressione migliore, ma il linguaggio della verità, senza fare sconti e senza nutrire illusioni, abbia segnato nella gente il senso di una cosa diversa. Allora, io credo che sarebbe interesse di tutti i partiti se con un'operazione così si potesse convogliare verso una qualche forma di partecipazione nazionale, locale, alla gestione della cosa pubblica la volontà dei cittadini, anziché convogliarla o nell'astensione o nell'adesione a forze che sono le più efficaci per esprimere lo stato di rabbia dei cittadini, ma non si sa quanto efficaci nel tradurre la rabbia in atti di governo.
Insomma, lei vorrebbe fare praticamente l'operazione, adesso dico una cosa che lei farà saltare, che fa Grillo, cioè intercettare una società civile scontenta su un altro fronte di proposte sostanzialmente. Cioè lei vorrebbe intercettare la scollatura che c'è tra i partiti e la società civile, se ben capito. No?
Sì, ma non perché voglio intercettarla io, ma perché dobbiamo dare speranza anziché un senso di disgusto per quanto ingiustificato.
Sì, insomma, scollatura intendo dire, cioè lei vuole lavorare all'interno di questa cosa. Naturalmente la prossima domanda è obbligatoria. Il centro, che è un po' quello che finora si è dato da fare per costruire un rapporto di consenso intorno al suo nome, sia il centro che si sta formando, sia il centro che già si è formato, non sembra però essere molto espressione, tanta grande espressione di una società civile sostanzialmente. Questa obiezione la trovo sbagliata? Stiamo parlando della lista Montezemolo, Riccardi, eccetera. Pensa che quello è una... può rappresentare
una lista
civile,
Riccardi,
o pensa a qualcosa
non
più grande?
Che ci sia. No, di qualcosa di molto più grande. Anzitutto nel cosiddetto centro abbiamo il partito guidato in particolare dall'onorevole Casini, che è, diciamo, che è stato il più coerente sostenitore, ma lo sono stati anche PD e PDL, ma loro con difficoltà un po' maggiore sui vari temi. Lui è stato il più coerente sostenitore degli sforzi di questo governo. E poi società civile, sicuramente il Movimento Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo è espressione di quello. Ci sono altri spezzoni che si stanno organizzando, tra l'altro da molto prima che io pensassi alla produzione di un'agenda di questo genere, e apprezzo tutti i loro sforzi. Ma per società civile io ho in mente di qualche cosa di molto molto più vasto, molto più vasto, e non so poi in che modo, verso chi e come questo si manifesterà, ma devo dire io, essendo spesso seduto in Parlamento al banco del governo, vedendo all'opera i deputati e i senatori, tante volte ho sofferto pensando a come deve essere frustrante nell'attuale stagione politica essere politici, membri del Parlamento, e avere il disprezzo dei cittadini che invece loro sono lì per servire. Questa è una situazione assolutamente patologica.
Devo dire che forse per questo, mi domando se è per questo che lei ha fatto, diciamo, ha messo nella sua agenda un'agenda giustizia molto radicale, no? Cioè mi sembra che ci sono delle proposte molto radicali, tra l'altro per mia grande gioia, perché diciamo tutti i giornalisti su queste cose sono molto sensibili, lei ha parlato di, per la prima volta chiaramente ha rimesso in mezzo il discorso del conflitto di interessi, insomma, è questa la ragione, cioè lei vuole far ripartire questa della giustizia, sarà una pagina molto importante della sua agenda?
Quella della giustizia credo che sia già stata una pagina importante dell'attuale del governo, che è sul finire, perché anche lì con difficoltà, perché i gusti dei partiti non coincidevano affatto, per esempio adesso esiste una legge anticorruzione, questo è importante, e esiste la legge sulla incandidabilità, anche questo è importante. Queste cose le avremmo volute, io le avrei volute un po' più toste, e credo che questi siano temi, anche per esempio sul conflitto di interessi che lei ha citato. Poi io vengo da una cultura della concorrenza gestita sul piano europeo, quindi sono ovviamente sensibile a questo, così sulle posizioni patrimoniali di chi esercita un'attività pubblica. Noi abbiamo introdotto sul sito del governo, appena arrivati, una dichiarazione patrimoniale completa per ciascun membro del governo, che va ben al di là di quello che è richiesto dalle leggi esistenti, e che consenta di monitorare non solo eventuali conflitti di interesse, ma anche eventuali forme di arricchimento illecito, e questo fa parte della lotta contro la corruzione, questo va esteso.
Sono state un po' di critiche che non tutto era stato messo da tutti i ministri, però insomma ormai...
Ma tutto ciò che era richiesto è stato messo.
Le volevo dire, le devo riproporre per concludere questa cosa, mi sembra di avere delle idee un po' più chiare, almeno so come il metodo Monti, ecco c'è un'agenda e poi c'è un metodo,
è un po' strano,
però mi sembra che abbiamo fatto un passaggio. Le devo riproporre però non soltanto per colleganza, ma perché mi sembrava rilevante la domanda che le ha fatto Bei di Repubblica. Bei aveva detto, ma insomma lei non pensa che ci sia un conflitto in questa sua scelta, non ci sia in questa scelta qualcosa che la porta in conflitto con Napolitano? È importante perché il suo rapporto con Napolitano l'ha definito lei stesso un punto centrale, quindi per noi attraverso lei sarebbe importante capire cosa pensa Napolitano di questa sua salita in campo, si parla ormai di salita in campo, non discesa in campo per Monti, ci dica almeno questo.
No, io non posso dire che cosa pensa il presidente Napolitano.
Però avrà parlato con
certamente
lui.
Certamente in profondità, e sì, quindi lei può dedurre qualche cosa se... ho fatto questa scelta, se ha netto grandissima importanza l'opinione del presidente Napolitano, senza bisogno che io le dica in dettaglio qual è il pensiero del presidente, ovviamente mi assumo tutta la mia responsabilità per quello che ho intrapreso. E a proposito di salite o discese, non le sfuggirà che dal punto di vista della, insomma, se io volessi restare nel mondo della politica e delle istituzioni...
Saprebbe come farlo, certamente.
No, ma non prendere nessuna iniziativa sarebbe il modo più tranquillo per avere forse qualche altra occasione istituzionale. Credo che un'operazione di riflessione collettiva di questo tipo comporta molti rischi e una alta probabilità di insuccesso, possa però fare un po' più la differenza per le cose future italiane che occupare o non occupare questa o quella alta carica dello Stato.
Questa ultima sua affermazione mi piace, come
meno
metodo,
male che
anche
almeno l'ultima.
Sa perché? No, sa perché mi piace, lo dico, mi piace perché comunque le attribuisce un'idea che la politica è una cosa in cui si getta il cuore oltre l'ostacolo e ci si mette a rischio, che è una cosa che io credo che è veramente la natura della politica, ed è una cosa che comunque i cittadini apprezzano. La misureremo nei prossimi mesi, professore, auguri per tutto e grazie di essere venuto di nuovo qui.
Grazie.
Buon Natale a lei.
Grazie a lei.
Buon Natale a
tutti. Grazie.